Ma ci sono, ovviamente, ci sono alcuni punti dal punto di vista tecnico da correggere, ne piglio solo alcuno perché li dovresti prendere tutti, non avrei il tempo di farlo. Ma partiamo dalla prima interrogazione. È noto, non c'è bisogno che richiami il codice civile. L'entità del dividendo da distribuire in riferimento all'anno 2012 verrà resa noto dopo che i competenti organi aziendali avranno assunto le relative decisioni, che peraltro saranno guidate dalla rendicontazione dei risultati che saranno stati conseguiti nell'anno. La scelta sull'entità del dividendo da distribuire ai soci ha necessariamente e primariamente una correlazione con il risultato economico dell'azienda. Ovviamente mi fermo qua, non c'è niente di ironico nella mia risposta, ma è oggettivamente dalla lettura del codice civile che arrivo a questa conclusione. Poi si evidenzia come l'operazione di prestito obbligazionario convertibile, beh, insomma, non sia una scommessa quanto meno fortemente azzardata, in quanto il prestito obbligazionario riservato a investitori qualificati italiani e esteri, per un importo complessivo massimo pari a 140 milioni di euro, ha garantito il reperimento di risorse finanziarie dal mercato degli investitori istituzionali, consentendo alla società di usufruire delle opportunità offerte dal favorevole contesto di mercato in quel momento. A meno che, appunto, quando una società, una qualsiasi società, ha bisogno di ricorrere al finanziamento, e sono le società sane che ricorrono al finanziamento, non compie un crimine nell'andare alla ricerca di quello più vantaggioso, io non riesco ad andare oltre il senso di questa domanda. Era, infatti, in questo modo, ha beneficiato di una raccolta sul mercato di mezzi finanziari a medio termine a condizioni particolarmente favorevoli, ossia ad un tasso di interesse fisso pari a 1,75%. Le risorse raccolte hanno determinato un rafforzamento della struttura finanziaria della società, sia nell'immediato sia in una prospettiva di medio termine, consentendo alla stessa di cogliere le opportunità di mercato e quelle industriali. I proventi dell'operazione sono stati utilizzati per le generali esigenze dell'attività di impresa, inclusa la diversificazione del profilo di debito e per consentire flessibilità finanziaria al fine di attuare il piano industriale e ulteriori iniziative strategiche. Se alla scadenza, anche qui c'è qualcosa, chiedo scusa, ma sono operazioni ovviamente che o sono seguite nella loro tecnicalità oppure uno può dire quello che vuole, brutto, bella, fa schifo. Se alla scadenza il valore del titolo non dovesse superare il valore di soglia di circa 1,7 euro per azione, l'importo di 140 milioni di euro verrà restituito come un normale finanziamento senza alcun ulteriore effetto per l'azienda. In conclusione, quindi, più che una scommessa fortemente azzardata, che devo dire sembra più un linguaggio da osteria che da finanza, l'operazione, peraltro approvata da tutti i soci, si è rivelata una scelta molto indovinata, in quanto ha messo al riparo l'azienda dalle successive turbolenze che hanno colpito i mercati finanziari e del credito. Quanto agli emolumenti del management, si rende noto che la remunerazione del vertice della società è decisa dall'Assemblea dei soci e annualmente dal Consiglio di amministrazione su indicazione del Comitato per la remunerazione. Il compenso fissato in sede di rinnovo degli organi sociali nel 2001 per gli amministratori esecutivi non ha subito incrementi ed è fermo al 2008, così pure è rimasta inalterata dal 2008 la parte variabile dello stesso. Si evidenzia come l'andamento retributivo degli amministratori esecutivi sia sempre collocato sensibilmente al di sotto dei livelli retributivi di mercato. Sono gli unici indicatori. Si può dire poco, si può dire tanto, ma se non si fa un confronto, ognuno continuerà a dire poco, ognuno continuerà a dire tanto. Si rileva che in questi 10 anni, dalla data di costituzione, 2002, il gruppo ERA ha avuto sempre risultati in costante crescita con il MOL, che è più che triplicato nel corso degli anni. Si ritiene quindi che da sempre i principi di sobrietà e autolimitazione siano stati oggetto di ampia considerazione da parte del Consiglio di amministrazione. Come già più volte ricordato, anche qui ovviamente devo fare un po' di restyling perché altrimenti parliamo di cose diverse. L'operazione Eracom Mediterranea ha interessato le attività collegate alla centrale di generazione elettrica collocata a Sparanese, di cui il gruppo ERA possiede il 15% del capitale. L'operazione di acquisizione del controllo del 100% del capitale e la successiva incorporazione in Eracom hanno consentito di acquisire il pieno controllo sulla disponibilità dell'energia prodotta dalla centrale e sulla sua commercializzazione. Questo intervento di razionalizzazione ha peraltro consentito di ottimizzare la gestione anche meglio di quanto originariamente previsto. Infatti, i proventi derivanti dal mercato del dispacciamento e la riduzione dei costi sono stati superiori per oltre 600.000 euro rispetto alle ipotesi alla base della decisione di acquisizione dello scorso anno. Ovviamente non si deve parlare di mercato, ma se si parla di mercato, dire che questa è un'operazione in perdita è pura operazione di fantasia. Come già reso noto in precedenza, in data 30 ottobre 2009, in risposta a una interrogazione sempre della consigliera Rossi, unico socio di SCR era il Monte dei Paschi Fiduciaria S.P.A. Scusate, anche questa non me la posso risparmiare perché è un vero e proprio travisamento frettoloso. ERA non ha acquistato la quota 49,9% detenuta da SCR in Eracom Mediterranea, in quanto SCR è fuoriuscita da Eracom Mediterranea non con un'operazione di cessione di quote, ma per avere partecipato alla ricapitalizzazione della società a seguito delle perdite registrate nell'attività commerciale del 2011. D'altronde, la differenza fra azienda e proprietà è uno degli ostacoli in cui spesso cadono gli studenti all'esame di diritto commerciale, ma vedo che è diffusa anche fuori dalle aule universitarie. Quindi non c'è stato da parte di Eracom nessun acquisto di quote. I gruppi bancari Intesa e Unicredit non risultano tra i sottoscrittori del prestito obbligazionario all'atto dell'emissione, quindi c'è tutta una domanda che così vola nei climi rarefatti della fantasia, in cui ovviamente può volare qualsiasi idea. L'elenco dei sottoscrittori indica soprattutto investitori istituzionali di lungo periodo con sede in Francia, Svizzera e Inghilterra. Ciò anche a riprova dell'apprezzamento per la solidità e credibilità del gruppo ERA. Il collocamento del prestito obbligazionario Equity Linked è stato curato da Boffanerli, Lynch e Citi. Il prestito obbligazionario riconosce una cedola di interesse pari a 1,75% fisso all'anno. Questa rappresenta il tasso di interesse riconosciuto ai sottoscrittori per il prestito di 140 milioni effettuato. È dunque pari a un normale tasso di interesse su un qualsiasi finanziamento, anzi, ai corsi attuali dello spread, largamente più conveniente per l'azienda. Questo ovviamente è il dato tecnico, commerciale, rispetto al quale, come succede spesso davanti alle verità, bisogna inchinarsi anche se delle volte la verità fa male.